parte. E come sempre quando iniziamo un nuovo percorso di Lezio rubo un po' di tempo al testo per introdurre un po' il tema, la scelta, il motivo, insomma, per ambientarci un po' nella questione, perché come sempre, lo dico per chi non è un frequentatore abituale, non si legge mai la scrittura senza una domanda, e in questo caso la nostra esperienza è quella di avere una domanda condivisa, una domanda comune, che è un po' il tema che noi abbiamo, ed è chiaro che noi troviamo nel testo quello che la nostra domanda ci fa trovare, no? E forse potremmo leggere poi altre volte questo testo con altre domande e scoprire altri aspetti, altre profondità, e quindi è importante in qualche modo dichiarare qual è la domanda da cui leggiamo, qual è la questione che ci sta a cuore, l'occhio con cui osserviamo il testo, in modo che come dire, da una parte lo condividiamo, dall'altra anche è chiaro che non abbiamo con questa lettura la pretesa di esaurire il testo o di fare una lettura neutrale, scientifica, esegetica, non è nel nostro stile, non è nel nostro interesse, no? Invece, come dire, andiamo a scartabellare i testi della Bibbia cercando qualcosa con una domanda specifica nel cuore, poi come sempre si trova anche altro, ma intanto, come dire, la traccia che seguiamo è lui. E dunque forse vale la pena di dirci due parole sulla traccia, in particolar modo quest'anno, perché è una traccia un po' particolare, forse non così automatica per tutti, soprattutto per chi ha meno di una certa età, perché è un termine, una parola che è stata più in voga, più diffusa nelle discussioni tra credenti, in parrocchia, nei gruppi, nelle discussioni varie un po' di anni fa, e che nell'immediato post-concilio, e che poi è un po', tra virgolette, caduta nel dimenticatoio da un certo punto di vista, ed è un po' la domanda intorno alla questione dei segni dei tempi. Come titolo quest'anno abbiamo messo un versetto dal Vangelo di Matteo che dice: sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi. Questa espressione, al di là del suo il contesto del Vangelo di Matteo da cui è tratta, è un rimprovero di Gesù ai discepoli che non interpretano correttamente alcune cose che stanno accadendo, e che a cui lui dice: quando il cielo rosseggia voi dite domani farà ben tempo, quando il grano è maturo dite è tempo di mietere. Sapete distinguere i segni del cielo, gli vuol dire della natura, l'aspetto concreto, e non sapete riconoscere i segni dei tempi. Questa è la domanda che pone Gesù. Questa espressione però ha una storia potente negli ultimi 100 anni di storia del cristianesimo, perché è un tema che è stato molto visitato, messo al centro delle questioni, eccetera, eccetera, prima, a cavallo e subito dopo il Concilio Vaticano II. Abbiamo da pochissimi giorni, giovedì scorso, cioè l'altro ieri, era il 50° anniversario, l'11 ottobre, dell'apertura di Vaticano II, e come atrio ci sembrava che non potessimo rimanere esterni a questo anniversario, ma non tanto per fare una celebrazione più o meno di memoria, storica o così, ma proprio a dirci come in fondo la Chiesa in cui noi siamo, in cui ci fa piacere essere, in cui a volte ci fa fatica essere, è la Chiesa uscita dal Vaticano II. Quindi in qualche modo è la Chiesa che siamo chiamati a conoscere come l'aria di casa, no? E per alcuni versi è così, ci sono cose che soprattutto per i più giovani sono talmente scontate che sono inimmaginabile che non fosse così prima di Vaticano II, no? L'esempio che io faccio sempre ai miei studenti a scuola, che sono studenti di teologia, dunque qualcosa dovrebbero sapere, ma hanno 24 anni, è che la Bibbia fino a Vaticano II era il primo dei libri all'indice, cioè la lettura della Bibbia era proibita, non solo non favorita, proibita, no? Era considerato un libro pericoloso, no? Noi ci troviamo qua a leggere insieme la scrittura e il 90% degli incontri parrocchiali si richiudono con la frase: dovremmo conoscere meglio la Bibbia, e nessuno di noi sarebbe sfiorato dal dubbio di non avere una qualche familiarità con la scrittura, poi non la conosciamo, non la capiamo, dovremmo saperla bene, dovremmo leggerla di più, tutto quello che volete, ma è entrata a far parte del nostro orizzonte come una cosa normale, no? Anzi, di cui poi ogni tanto ci fa fatica il fatto che non abbiamo abbastanza familiarità, che da soli non ci giriamo magari tanto, no? Però non potremmo immaginare un cristianesimo senza Bibbia, no? Mentre nei 5 secoli precedenti al Vaticano II il cristianesimo nella sua forma cattolica per i fedeli normali è stato un cristianesimo senza Bibbia, oggetto pericoloso. Se uno aveva la Bibbia in casa, insomma, sei protestante, forse sei valdese, no? Perché se hai la Bibbia in casa vuol dire che sei valdese, no? Quindi già solo questo cambiamento qua ci dice come l'esperienza della Chiesa in cui siamo è l'esperienza di in qualche modo di Vaticano II. E allora ci sembrava che non potevamo rimanere strani e abbiamo immaginato un po' però il nostro modo, quello nostro solito di stare dentro questa cosa qua, e cioè prendere sul serio una domanda che ci riguarda, che è partita anche dal seminario di luglio, quando ragionavamo su come abitare la crisi da credenti, e sotto quello ci sta questo tema dei segni dei tempi, cioè della capacità di essere all'altezza del luogo dove si è, del vedere il mondo in cui siamo, le situazioni, le cose, non semplicemente come frutto della sfortuna, del destino, del caso, ma di comprendere come queste cose, le cose che accadono, quelle che non necessariamente scegliamo noi, quelle che ci circondano, quelle a volte che hanno dei soggetti collettivi che non sono solo me, io personalmente, tutto questo può essere il segno, il segnale, il luogo dove in qualche modo riconosciamo che Dio parla. E questo è un tema che è stato molto a cuore a Vaticano II, che Vaticano II ha rimesso, come dire, sul piatto, sul tappeto della vita cristiana dopo che era sparito dopo i primi secoli cristiani, come però molti altri temi. Vaticano II ha saltato, diciamo, tutto il periodo legato alla polemica con i protestanti, alla polemica con la scienza, con la modernità, tutto il periodo medievale, è andato a pescare nella Chiesa antica, nella convinzione che là dovevamo ricercare alcune questioni che ci riguardano di nuovo oggi, no? E tra questi segni ha beccato questo tema evangelico dei segni dei tempi, che è stato un tema molto controverso anche dentro il concilio, molto discusso, con grandi questioni, eccetera. E nell'immediato post-concilio ha dato adito ampio spazio a molte discussioni, a molte questioni. E poi, come molte altre cose del concilio, ha un po' perso la sua carica, come se aver fatto l'indigestione troppo velocemente di alcuni aspetti ci avesse portato ad avere una crisi di rifiuto, no? Ci siamo ubriacati di segni dei tempi per una quindicina d'anni, e dopodiché c'è venuto il rigetto e non abbiamo più voluto sapere, no? Allora ci sembrava che invece questa questione, cioè che è la nostra domanda, che è la domanda ci pare di ogni adulto, come si abita non solo la propria vicenda individuale interiore, ma come si abita il mondo, le cose che accadono, ciò che ci riguarda tutti, rimanendo credenti, senza fare di questo un'etichetta, ma anche senza dimenticarsi. Questa domanda qua era una domanda che ci stava a cuore e ci sembrava che la risposta del concilio fosse nella logica dei segni dei tempi. In questa logica, dunque, come vedete dal programma, il weekend di gennaio sarà dedicato a una riflessione più ampia sul concilio, dunque non ci sarà una lezione in senso specifico, ma ci sarà un'occasione di approfondimento un po' più grande, che speriamo sia, come si sta preparando, un appuntamento anche buono per più che non noi, ma in cui noi speriamo di esserci tutti, nel senso che non è un'altra cosa rispetto alla lezione, è un'altra forma, cioè più di riflessione, di informazione, più forse tra virgolette di un certo studio, ma è la stessa questione che ci abita in tutte le nostre lezioni quest'anno. Allora, dunque, due parole sulla questione dei segni dei tempi, perché appunto è una parola ambigua che ci risuona probabilmente in qualche modo nelle orecchie, ma di cui forse non abbiamo mai fatto troppo a mente locale, e quindi questa è la motivazione di che cosa si tratta e quali pericoli sono in agguato in questa interpretazione. Allora, dico subito una questione abbastanza decisiva, che è che questo termine non era sparito nella storia della Chiesa, ma aveva cambiato significato e aveva preso progressivamente un senso che è quello in cui ancora oggi si tende a riessere usato, e che però è un grande tradimento dal mio punto di vista invece della potenza di questo termine, non solo dal mio punto di vista, che è un senso più individuale, spirituale, al limite tra l'altro della visionarietà e della magia. Quella logica, traduco come al solito in linguaggio molto, per cui tutto è un segno, no? Allora, piove è segno che non dovevo uscire, no? Che quella che una mia amica chiama la logica di Pollyanna, rifacendosi a quella storia di Pollyanna in cui questa bambina disgraziatissima è francamente disturbata psichicamente, anche quando gli succedono le cose peggiori dice però in questo c'è di bello, che c'è sempre una cosa bella, no? Che dici vabbè, per insegnare a avere un po' pazienza, d'accordo, può anche andare bene, però è un po' disturbata, nel senso che poi ci sono delle cose che sono male e sono male, no? Delle cose che sono brutte che preferivo che non mi succedevano, poi succedono e uno le regge, però di per sé se potevo scegliere era meglio un'altra cosa, no? Allora, questa è un po' la logica spiritualista dei segni dei tempi, in cui qualsiasi cosa succede, qualsiasi cosa sento, qualsiasi cosa nel mio animo si manifesta, cioè questo è segno, no? E in genere è sempre segno di qualche cosa che io credevo e pensavo già molto prima che quelle cose accadessero. Quindi che cavolo di segno è? Non mi sposta neanche di un millimetro. Scusate, la metto un po' sull'ironico, ma per non fare un discorso troppo teorico e spiegarmi rapidamente. Cioè, una lettura individualista e spiritualista dei segni dei tempi è un grande inganno, perché in realtà il cristianesimo ha una potenza più forte, molto meno magica, ha una roba molto più antropologica, più seria, e cioè dice che la storia è un segno. E la storia presuppone una qualche forma, un qualche modo di soggetto collettivo, non è una faccenda individuale, è un'interpretazione in qualche modo condivisa. Quando il Concilio accenna in alcuni casi ai segni dei tempi, non li elenca perché non si possono elencare, perché se sono dei tempi, mutano di tempo in tempo, ma ne indica alcuni del tempo in cui il Concilio è svolto, e tra questi indica l'aspirazione dei popoli alla pace. Il Concilio si è svolto negli anni 60, cioè in un brutto momento della guerra fredda, con grandi tensioni, la crisi di Cuba, tutte quelle questioni, e dice i popoli normali, non i politici, vogliono la pace, e questo è un segno dei tempi, da cui dobbiamo imparare qualcosa, no? E poi parla delle donne, del mutato ruolo delle donne nelle società, della loro presa di soggettività, e le definisce un segno dei tempi, cioè dà delle indicazioni di segni di cosiddetta lunga durata e di segni soprattutto collettivi. Poi certo è anche vero che, esattamente come in un rapporto amoroso, a volte anche piccole cose sono per me un segnale di quello che l'altro dice, fa, di quello che desidera, un piccolo gesto di gentilezza che per 100 persone non vuol dire niente, però dentro quella storia vuol dire qualcosa. Quindi esistono anche nella storia con Dio dei segni personali, ma primo, a volte ci si sbaglia, anche con gli umani e dunque anche con Dio, per cui uno avrà interpretato un modo, una cosa come un segnale e poi scopre che non era così. E secondo, un conto è dire ci sono dei segnali, cioè Dio ha cura di noi e anche nella nostra vita individuale, nel nostro rapporto con Lui, nella preghiera, nel nostro modo quotidiano di vivere con Lui, alcune cose ci funzionano come un segnale, bello, va benissimo. Ma tra questi i segni dei tempi c'è una differenza. Riesco un po' a spiegarlo. Questa è un po' la prima nota, perché è piuttosto importante notare che i segni dei tempi sono riguardano la storia in quanto tale, cioè non la storia cristiana, perché sennò il passaggio è io vedo questo come un segno della benedizione di Dio verso di me e tu non lo vedi, invece pensi solo che sei stato sfortunato. Dipende dagli occhi con cui guardi. No, non dipende dagli occhi con cui guardi, cioè non è un fatto della mia coscienza. Il segno dei tempi ha un suo peso oggettivo. Per rifarci ad esempio del Concilio, l'aspirazione della gente comune alla pace, al fatto che preferisce non morire in guerra, non è che dipende da come la guardi, è un dato. Poi ci possono essere manipolazioni, governanti, scelte politiche, o uno non può campare in pace e gli tocca fare la guerra, ma devo ancora trovare uno che si diverta a fare la guerra, perché non è un dato soggettivo di interpretazione. Il segno è un dato di realtà della storia che tutti possono riconoscere come segno. Da questo punto di vista, allora, la questione non è dell'interpretazione individuale, del dipende da come lo guardi, ma il segno è qualcosa che diventa consapevolezza condivisa. E condivisa non vuol dire del 100%, ma vuol dire che per molti almeno c'è un consenso nell'interpretare alcune questioni in una certa direzione e nel farne un luogo di che cosa. Allora, il Concilio ci dice un segno dei tempi è un segno dei tempi evangelico quando orienta la storia in modo messianico, cioè quando la presa di consapevolezza intorno a un evento ci porta a lavorare verso un mondo più giusto, non un mondo più cristiano. Il segno dei tempi non serve di per sé a convincere il mondo della fede cristiana, ma serve a campare meglio, cioè a fare in modo che il mondo sia più ordinato secondo la logica di Dio. E appunto la pace è una di queste esperienze. Dal post-concilio in poi i cristiani si sono molto spesi nei movimenti che hanno cercato di servire la pace, la non violenza, e non ci si sono spesi come cristiani, ci si sono spesi punto, anche collaborando con tutti quelli che erano d'accordo per servire un mondo più pacifico, perché allontanare lo spettro di una guerra, di un'ennesima guerra su questa terra, è comunque andare verso un mondo più vicino a quello che Dio voleva. Cioè i segni dei tempi lasciano inalterata l'autonomia del mondo e delle cose, non hanno bisogno di benedirla, non hanno bisogno di dire questa è una cosa cristiana. Ma c'è un passaggio di più ed è l'ultimo, poi dopo la smetto con la teoria e andiamo al nostro testo, ed è che i segni dei tempi sono per i cristiani un'occasione per riconoscere che Dio continua a parlare, sono la continuazione della scrittura. Dio non ha smesso di parlare nel momento in cui l'ultimo geografo ha scritto l'ultima parola della Bibbia, e certamente Dio parla anche nei nostri cuori, ma Dio parla alla totalità della storia. Il grande segno dei tempi secondo i cristiani sono i santi e i martiri, cioè sono coloro che con le loro vite diventano parlanti per tutti, anche per chi non ci crede, di una possibilità che Dio ancora cura del mondo attraverso loro. Allora, sono una presa di coscienza collettiva, condivisa, che ha un certo consenso, almeno di alcuni, di una parte, in una direzione messianica, e che i cristiani riconoscono non come una semplice analisi sociologica condivisibile, analisi politica condivisibile, ma come una parola che viene da Dio. Dunque, qualche cosa che fa capire a me meglio il Vangelo. Il segno dei tempi non è un modo per evangelizzare gli altri, ma perché io che credo nel Vangelo lo capisco meglio, perché io riconosco per esempio che l'appello alla pace era forte nel Vangelo e che forse i cristiani non l'hanno preso abbastanza sul serio per molti secoli e quindi hanno dovuto farselo ricordare dalla storia, dagli altri. Per questo la questione dei segni dei tempi è decisiva della logica del Concilio, perché mette in opera, rende concreto il metodo che il Concilio sceglie. Quando il Concilio dice il primo metodo è l'ascolto, noi spesso l'abbiamo interpretato dicendo vabbè, certo, perché non puoi più andare lì e dire alla gente ti battezzo per forza se no ti uccido, ti battezzo e ti uccido, scegli, vabbè, fammi battezzare, cioè non possiamo usare la violenza, quindi dobbiamo ascoltare. E allora andiamo lì e gli diciamo ma tu cosa pensi, ma hai un senso della vita, eccetera eccetera, e quindi per essere contento devi essere battezzato, che sarebbe solo la forma più cortese dello stesso metodo di prima, cioè io so qual è la verità, tu non lo sai, prima te lo spiegavo randellato sulla testa, adesso siamo più democratici, non te lo spiego randellato sulla testa, ti sto persino a sentire se hai delle obiezioni. E dunque tutti i cristiani hanno il problema, che è la domanda che io mi sento fare continuamente dopo le relazioni, ed è come faccio a spiegare a mio figlio, ai miei colleghi, a questo o quell'altro, che queste cose sono vere? Io non sono capace, se lo ascolto, poi dopo devo sapere spiegare. E parte sempre da quel principio, e cioè io so qual è la verità, tu non la sai, allora non te la infilo in testa randellate, però te la devo spiegare. Quindi di per sé il migliore dei cristiani sarebbe il più bravo a essere un oratore convincente. Ecco, Vaticano II dice no, non è questo il metodo dell'ascolto significa che io e tu non sappiamo, e che io, ascoltando te con in mano il Vangelo, capisco meglio il Vangelo e insieme possiamo sapere un po' di più, ma soprattutto fare un po' di più. Io imparo da te. E voi capite che qui dietro c'è una questione molto grossa, e cioè cambia l'idea di fede, cambia l'idea di verità. Ma cambia non nel senso che non c'è più verità, tutto è relativo, ognuno interpreta come vuole, tutte quelle storie che sono delle balle, ma è l'idea che la verità non è qualcosa che uno ha ricevuto e altri no, che uno c'ha in cassaforte e altri no, ma che la verità si fa esattamente come nei rapporti umani. La verità di un matrimonio si sa l'ultimo giorno, non il giorno in cui uno si è detto sì. Il giorno in cui uno si è detto sì si sa la verità del desiderio su quel matrimonio. L'ultimo giorno si saprà la verità di quel matrimonio, che sarà fatta di molte cose previste, ma anche di molte non previste, di molte cose che mi ero immaginata e di molte cose che non avevo nemmeno immaginato, nel bene come nel male, e in cui uno mano a mano ha misurato se qualcosa stava in piedi, aveva una sua verità, ha dovuto inventarsi un coraggio che non sapeva di avere, ha dovuto inventarsi una capacità di perdono che non sapeva di avere, ha dovuto inventarsi un sacco di roba e ha fatto la verità di quel matrimonio. Allora, Vaticano II ci dice che la verità cristiana è una roba che si fa. Come dice San Paolo, l'ultimo giorno tutto sarà reso in Cristo al Padre. Cioè, a quel punto lì si raccoglie e si fa la somma, ma l'ultimo giorno, non un minuto prima. Fino a quel giorno là, io semplicemente ho lo specchio dell'Evangelo, e chi non è credente ha lo specchio della sua intelligenza e della sua fatica. Ma di per sé io ti ascolto perché posso capire il Vangelo con in mano solo se tu mi parli, non perché io te lo spiego. Riesco un po'. Allora, il metodo dei segni dei tempi sarebbe questo. Non solo a livello individuale, ma a livello di mondo, di storia, Dio continua a parlare, e ciò che accade non è mai per il male, ma è per il bene. Andatevi a rivedere, se non avete presente in questi giorni nella trasmessa in tutte le salse, il discorso di, se non andate a vedere su internet, il discorso di apertura del concilio di Giovanni XXIII, Gaudium Mater Ecclesia, gioisce la Madre Chiesa. Il terzo o quarto paragrafo è quel famosissimo, stracitato, no? Contro i profeti di sventura, in cui Giovanni XXIII dice: non senza offesa per le nostre orecchie, molti, pur accesi di alacre zero per la fede, non vedono altro che schifezze. Non dice la parola schifezze, ma insomma, che tragedie, tutte queste robe qua. Intorno vedono solo schifo. E sono lì che sempre dicono: ah, una volta non c'è più religione, signora mia, e poi dicono: non si può sopravvivere a questo mondo orrendo. E lui dice, proprio apertamente: noi siamo contro questi profeti di sventura. E molti hanno interpretato questo discorso come dire: beh, ma sai, Giovanni XXIII era un ottimista, si sa. Asterisco, non era vero per niente, ma comunque era un ottimista. Poi quelli erano gli anni 60, c'era tutto l'ottimismo negli anni 60. Asterisco, no, l'ottimismo è venuto dopo. Nel 62 non c'era l'ottimismo per niente, c'era appena stata la crisi di Cuba, si era tutti lì che sì, va bene, dice no, ma ho fatto così di ottimismo. No, è un'opzione di fede, e lui lo spiega benissimo, e dice: il Signore non ha smesso di occuparsi del mondo, questa è una questione di fede, non ha smesso di parlare né di reggere la creazione, dunque non andiamo verso la sventura, andiamo verso la salvezza. Questo è un fatto di fede, dunque dobbiamo solo vederla, questa salvezza che si va facendo. Allora, da questo punto di vista, i segni dei tempi sono non solo l'indicazione di discernere che cosa di nuovo la storia ci sta dicendo, ma l'indicazione di un metodo. Veramente ho finito, perché se no mi allungo troppo. Due osservazioni. La prima è: in questo dunque anche i segni negativi, in quello stesso discorso Giovanni XXIII dice Dio dispone per il bene della Chiesa tutte le umane vicende, anche quelle a lei avverse. E questo vale in generale. Anche Auschwitz è un segno dei tempi, è un segno dei tempi drammatico, dove l'umanità si è fatta di un male, ma di un male, e si è fatta da sola, cioè proprio si è messa lì e si è fatta male. Ma che cosa ci succede se di fronte a quel male o facciamo finta che non sia accaduto o che non ci dica niente, lo rimuoviamo, eccetera? Si ripresenta, ma è proprio semplice, ma è così. E tutte le volte che dimentichiamo come umanità alcune cose, ci si ripresentano in genere un po' peggio, un po' più incattiviti. Allora, anche il negativo è un segno dei tempi, prima cosa. Seconda cosa, è una cosa un po' più teologica, ma spero di riuscire a spiegarla in fretta, perché è abbastanza decisiva, specie per il testo di oggi, ed è questa. Non è che tra l'antichità, quando si parlava di segni dei tempi nel mondo cristiano, molto più diffusamente, perché c'era, diciamo, l'entusiasmo, si chiama, della parusia, cioè si aspettava che il mondo finisse lì da un momento all'altro, che ormai tutto era fatto perché Gesù era venuto, quindi tutto era compiuto, la verità era fatta in Gesù, quindi diceva vabbè, adesso due cosette, poi il mondo finisce, e quindi si scrutavano i segni dei tempi come segni della fine del mondo, no? Cioè di dire ok, qua adesso terremoti, fine tutto, e poi un po' si è smesso di parlare perché il mondo non è finito, Poi per lungo tempo non se ne è parlato e adesso sono ritornati. Perché? No? Cioè, cosa è successo in mezzo? È successa una questione che, se volete dopo mi chiedete, ve la spiego meglio teoricamente, ma la dico in modo molto veloce solo perché è importante, che si è sostituito la storia con la natura. Cioè, mentre il concreto, il divenire, le vicende, il tempo, gli incontri, le persone sono la storia, no? Cioè sono quello che accade, quello che succede, un futuro davanti a noi, un passato, delle memorie, la fedeltà delle promesse fatte, il desiderio sul futuro, tutto quello che noi chiamiamo storia, e per noi oggi questo è molto importante culturalmente, sta al centro praticamente di tutto. Per lunghi secoli, per una serie di motivi filosofici, culturali, storici, economici, bla 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 bla, è stato molto più importante chiedersi, interrogarsi sulla natura, cioè non su come le cose funzionano, ma su come le cose sono. Che cosa distingue un umano da un animale, una pianta da un umano? Noi ci abbiamo l'anima, quelli non hanno l'anima, perché, cosa vuol dire, qual è l'essenza dell'essere umano, eccetera, no? La domanda centrale in una società che era molto, molto fragile, dove l'età media era bassissima, si morivano, due bambini su tre morivano intorno ai primi anni di vita, le donne morivano come mosche, c'erano le guerre, le pestilenze, in tutta questa società in cui tutto sembrava non avere sostanza, ci si facevano le domande sulla sostanza, cioè su dire ok, no, però fermi, che cosa rimane di me? Che cos'è la natura delle cose? E si guardava alle cose che permanevano in eterno, virgolette, le montagne. Cioè, vabbè, noi moriamo, però le montagne sono lì e vi restano, io pianto un ulivo, va bene, io muoio, forse anche i miei figli muoiono, ma l'ulivo tra 200 anni farà ancora l'olive. Costruisco una cattedrale, io non la vedrò finita, però poi quella lì sta lì per sempre. Noi siamo dall'altra parte, non siamo più una società così volatile, però abbiamo capito che nemmeno le montagne stanno lì per sempre, che anche le cattedrali non stanno lì per sempre, anzi, che se scoppiasse una guerra atomica non c'è proprio più un mondo dove dire per sempre. Cioè, che io muoio, ma anche il mondo può morire. Questa è una scoperta nuova della tecnologia moderna che ha imparato a distruggere tutto. E quindi ci è tornata la domanda antica, quella sulla storia. Che cosa si deve fare mentre il tempo passa? come si deve organizzarsi nel movimento, ok? Ultimissima osservazione, allora, qui c'è un articolo che poi nei prossimi giorni Carlo metterà sul blog, se volete, è un articolo di concilio che si chiama Per un'ermeneutica del Vaticano II, centrato di poche pagine, centrato tutto sui segni dei tempi. La cosa più difficile dell'articolo è il titolo, il resto è più semplice, quindi non spaventatevi, sul titolo, e c'è una lunga parte sui segni dei tempi che riprende molte delle cose, forse se avete voglia potete dargli un'occhiata. E se invece volete, anche si può immaginare che una volta dopo la lezione lo leggiamo insieme, che ne so, chi ha voglia di chiarimenti me li chiede, cioè lo facciamo diventare un materiale comune, perché sarebbe una bella cosa. Allora, il testo di oggi, dunque, noi cominciamo questo percorso sui segni dei tempi e lo cominciamo apparentemente in modo sbagliato, nel senso che lo comincio con un unico testo, sarà l'unico di tutto il percorso, che non è tanto nella nostra logica della cultura, della storia, è più nella logica della natura. Ma mi serve per due motivi questo testo. Primo, perché molta parte della scrittura, nei salmi e così via, sta da questa parte, e quindi mi serve come metodo per aiutarci a leggere bene anche quei testi lì. Pensate a tutti i salmi che dicono quanto sono meravigliose le tue opere, bla bla bla, tutti quei salmi di decantazione della natura, che nelle nostre orecchie ormai funzionano praticamente come delle immaginette delle paoline, cioè ci immaginiamo vicino l'immagine poetica, ci fanno tanto che uno dice che è bello, ma in realtà non ce ne frega niente, cioè non capiamo qual è la loro portata di preghiera, perché per noi il fatto che la natura ci sia e sia bella, sì, ok, no, bello, uno va in montagna, vede un panorama, dice bello, fa un bel viaggio, vede delle belle cose, dice caspita, bello, ma non è che questa roba ci abbia questo trasporto immediato alla comprensione di Dio, del creatore, di tutte quelle robe lì, no? E perché appunto appartiene a quel mondo dove la bellezza della natura è il grande segno dei tempi, ma soprattutto la sua permanenza, no? Allora, uno, noi siamo gente che va in montagna, vede un bellissimo panorama, si commuove, ma poi va anche a visitare le grandi città dove è tutto pieno di smog, però ci sono delle altre bellezze e non le ha create Dio, quelle le hanno fatte gli umani e ci piacciono uguale, no? Per noi è, non è più così automatico la connessione, la lettura della natura come un segno. Allora, questo testo mi serve da una parte per darci un metodo di lettura rispetto a questi testi della scrittura, e dall'altra per darci un indirizzo al nostro tema, mostrare che esiste ben prima di Vaticano II, perché ha una sua fondatezza. Il testo è quello di Siracide. Siracide è un libro complicato, in particolare a noi serve soprattutto una notizia, poi se volete mettendo commenti Siracide su internet, perché i primi che escono sono cose fatte bene, quindi trovate in 4-5 pagine dell'introduzione. È un libro databile intorno più o meno al secondo secolo avanti Cristo, decennio più, decennio meno, e si chiama Siracide dal nome del suo autore, è uno dei pochi casi in cui è indicato l'autore nelle prime righe del libro, Ben Sirach, però non sappiamo niente di più del suo nome. È un libro su cui si è discusso molto se faceva parte della scrittura o no. Di per sé, nella versione in cui lo abbiamo, fa parte solo della scrittura cattolica. I protestanti e gli ebrei hanno altri rapporti con questo testo, quindi è un testo di confine. Già questo a me piaceva molto, perché è un testo un po' dentro, un po' fuori, così già lo trovo divertente. Poi è un testo dalla tradizione testuale molto complicata, grandi parti sono ricostruite abbastanza naso, perché mancano manoscritti, perché è scritto in aramaico, poi tradotto in greco, poi dopo succedono pasticci vari, insomma. Quindi è un testo complicato, ma è un testo che esprime un punto storico molto delicato, che è il punto dove l'ebraismo ha quasi totalmente consumato il proprio incontro col mondo greco, e praticamente nella nostra stessa situazione, quella che è descritta dal sinodo sull'evangelizzazione cominciato lunedì, e cioè, signora mia, non c'è più religione, cioè sono veramente tutti pagani, atei, ridonisti, relativisti, non credono in niente, tutte queste novità dove ci porteranno? Cioè c'è un tempo in cui l'ebraismo si sta misurando con un mondo, l'ebraismo in fondo nasce come un'esperienza, tra virgolette, molto provinciale, legata a un territorio dove il modo di mangiare, il modo di vestire, gli orari, eccetera, è tutto molto connesso alla fede, alla tradizione dell'alleanza con Dio, eccetera. E l'ebraismo avrà un grande tempo di crisi tra il secondo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo, e infatti si trasformerà radicalmente passando dalla religione del Tempio alla forma attuale dell'ebraismo, che è una religione familiare, non più legata a un unico Tempio come era, no? A noi ci pare normale perché abbiamo sentito tante volte la distruzione del Tempio, cioè è stato un trauma pazzesco, ha cambiato completamente la forma della religione ebraica, no? Allora, proprio in questi secoli c'è questo grande trauma dell'impatto di una religione che in fondo era molto legata a un'appartenenza di clan, di territorio, di cibi, di usanze, no? Pensate, una valle del Cuneese un po' isolata che rimane lì e dove le cose sono sempre fatte così, eccetera, eccetera, entra in contatto col grande mondo attraverso il contatto col mondo greco. E questo contatto col grande mondo gli pone un problema pazzesco, perché tutto si mescola, no? E l'ebraismo non a caso svilupperà un'idea fortissima di purezza, cioè di ciò che distingue me dagli altri. Ma quando è che uno insiste su ciò che mi distingue? Quando non sa più esattamente cosa mi distingue, cioè quando di per sé mangiamo le stesse cose, vestiamo lo stesso modo, frequentiamo gli stessi posti, devo trovare un sistema per dire che sono diverso, no? Quindi l'ebraismo è in questo punto qui, se acide, nasce in questo tempo e nasce come un modo, da una parte, per rendere accettabile l'ebraismo al mondo greco, perché i greci, un po' cinici, un po' colti, un po' raffinati, guardavano gli ebrei del tipo sono tutti pazzi questi, non mangiano questo, non mangiano quello, c'è un sacco di fisime, no? E questi loro invece erano un po', come dire, quindi da una parte si acide, cerca di presentare l'ebraismo al mondo greco dicendo che chiama sua ragionevolezza, che è un libro che ha una sapienza, il libro di questo tempo si occupa tutti di questo tema della sapienza, e dall'altra parte però fa anche l'operazione inversa, e cioè spiega agli ebrei che la sapienza non è solo questa roba da cinici, debosciati e un po' secolarizzati, ma è una cosa che anche Dio vuole, no? Quindi cerca di fare questo difficile incontro in cui credo ci riconosciamo molto, perché è esattamente il luogo dove siamo noi, che campiamo come tutti, però uno prova a essere cristiano, però non sa più bene cosa vuol dire essere cristiano, poi deve sempre giustificarsi con quelli che non credono del fatto che è cristiano, però poi quando frequenta troppi cristiani dice no, ma questi mi soffocano a me, cioè io ho bisogno di ragionare in altro modo, cioè stiamo un po' esattamente in questo passaggio qua, no? Allora, da questo punto di vista il libro è interessante, anche se non facile, si capisce, le parole si capiscono, ma non è facile da capire nel suo animo, no? Perché sembra un po' una raccolta di proverbi e di detti sapienziali di vario genere, in cui dice, vabbè. Allora, il testo di oggi è preso dal capitolo 42 e l'inaugurazione della quarta e ultima parte di Siracide, quella che appunto si chiama Le bellezze della natura, e letto così fa un po' immaginetta delle paoline, ma letto un po' meglio ci aiuta a entrare dentro alcune questioni. Allora lo leggo come al solito, poi brevemente dico due cose. Dice così: ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quello che ho visto, per le parole del Signore sussistono le sue opere e il suo giudizio si compie secondo il suo volere. Il sole che risplende vede tutto, della gloria del Signore sono piene le sue opere. Neppure ai santi del Signore è dato di narrare tutte le sue meraviglie, che il Signore, l'Onnipotente, ha stabilito perché l'universo stesso stesse saldo nella sua gloria. Egli scruta l'abisso e il cuore e penetra tutti i loro segreti. L'Altissimo conosce tutta la scienza e osserva i segni dei tempi, annunciando le cose passate e future e svelando le tracce di quelle nascoste. Nessun pensiero gli sfugge, neppure una parola gli è nascosta. Ha disposto con ordine le meraviglie della sua sapienza. Egli solo è da sempre e per sempre. Nulla gli è aggiunto e nulla gli è tolto. Non ha bisogno di alcun consigliere. Quanto sono amabili tutte le sue opere. E appena una scintilla se ne può salvare. Tutte queste cose hanno vita e resteranno per sempre, per tutte le necessità, e tutte gli obbediscono. Tutte le cose sono due a due, una di fronte all'altra. Egli non ha fatto nulla di incompleto. L'una conferma i pregi dell'altra. Chi si sazierà di contemplare la sua gloria? Se cercate su internet, ormai ci sono i repertori per le omelie e queste cose qua, trovate su questa roba una fricassea terribile, cioè trovate moltissimi commenti di quelli, vabbè, questo qua è il testo introduttivo, le meraviglie del creato, dopo si parla degli alberi, delle montagne, dei fiumi, e qui si dice che il Signore è grande, cioè trovate una certa sottovalutazione di questo testo, come un testo, sì, vabbè. Io trovo invece personalmente, sulla scorta di altre letture, che questo testo è veramente, come dire, l'indirizzo, no? Che mette tutta la quarta parte di Siracide sotto una certa luce particolare, e che soprattutto, come dicevo prima, letto con la nostra domanda diventa tutta un'altra cosa. Un passo alla volta, come sempre. Innanzitutto il versetto 15: ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quello che ho visto. Tutto quello che viene dopo, questo è il titolo, tutto quello che viene dopo è messo sotto questi due verbi, ricordare e descrivere. Questi sono due verbi storici, non naturali, attengono alla cultura. In natura niente ricorda niente. In natura niente descrive niente. Ci va una soggettività, un soggetto, un vivente in un tempo della storia per ricordare e descrivere. E già questo è una bella questione, perché siamo posti di fronte a una questione: primo, che cosa ricordiamo e che cosa dimentichiamo, dunque, in modo correlativo, e che cosa descriviamo, cioè quali parole abbiamo per descrivere che cosa. Per risalire i tempi bisogna ricordare e descrivere. Ricordare un'attività individuale e descrivere un'attività plurale, perché se non c'è qualcuno che ascolta, cosa faccio? Parlo da sola. Allora vedete che si inquadra subito sotto un certo tono. Per la parola del Signore sussistono le sue opere e il suo giudizio si compie secondo il suo volere. La prima frase che viene ricordata e descritta è che Dio parla, che a causa della sua parola sussistono delle opere che sono prodotti, non gesta, cioè che sono prodotti gesta, operazioni, non oggetti semplicemente. Qui ad esempio, quando noi troviamo questa espressione, le opere del Signore, che è frequentissima nella scrittura, nell'Antico Testamento, nei Salmi, eccetera, uno automaticamente pensa sempre a delle cose, no? Le opere del Signore, il mare, le montagne, no? Le opere del Signore, è molto chiaro da Esodo in poi, sono le sue azioni, il suo prender parte. La grande opera è l'opera di liberazione di Israele dall'Egitto, e da lì in poi, certo, anche la creazione. Ma la creazione non come produzione di un oggetto che poi viene poggiato lì e rimane lì. La creazione è l'opera con cui Dio tiene in vita il mondo. Se Dio passasse la mano, il mondo cesserebbe di esistere. È la continua opera con cui Dio crea. E allora è bello qua. Almeno secondo me è molto bello, adesso comincio come al solito che tutte le cose mi gasano, ma insomma è bello secondo me queste triade di parole che sono usate, e la parola che compie opere, e ciò che è subito attaccato a questa parola che compie opere è il giudizio. Allora chiaro, ci va una parola che sia una parola potente, che non sia semplicemente la chiacchiera, perché la chiacchiera non compie nessuna opera, non sposta niente. Ma la parola, pensate per esempio nella nostra cultura che peso aveva fino a non molto tempo fa la parola data, era davvero una parola che compiva un'opera e che esprimeva un giudizio. Venire meno alla parola data aveva un peso infinito. Allora qui si sta dicendo questo: Dio è uno di cui ti puoi fidare nella storia, perché la sua parola crea un'opera, e la parola che crea un'opera spiega un giudizio, consente di discernere ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è per me e ciò che è contro di me, ciò che fa il bene del mondo e ciò che non fa il bene del mondo. Neppure il sole che risplende vede tutto, della gloria del Signore sono piene le sue opere, neppure ai santi del Signore è dato di narrare tutte le sue meraviglie. Mi sono molto chiesta, perché di per sé anche in altri luoghi della scrittura si dice neppure i santi, neppure i sapienti, neppure, insomma, si usano varie categorie, ma sempre fratelli di questi, di conoscere le sue opere. Invece qui si dice di narrare le sue opere. Ho fatto una ricerca non completissima, quindi non ci metterei la mano sul fuoco, ma da quello che sono riuscita a verificare, credo sia l'unico caso in cui l'oggetto è narrare e non conoscere, in tutta la scrittura. Ma qui vedete come il tema della parola che consente, della parola che crea la conversazione necessaria perché un segno diventi un segno dei tempi, perché io possa trovare consenso, dell'ascoltarsi e del parlarsi, del perdere tempo a confrontarsi perché un po' alla volta emerga una lettura comune. E infatti qui si parla di narrazione, la narrazione ha bisogno di tempo, la narrazione ha una sua poesia, ha un suo ritmo, neppure ai santi è dato di narrare le sue opere. L'unica operazione che c'è necessaria a narrare le opere del Signore non è concessa neppure ai santi. Cioè tutto il nostro sforzo, forse come credenti, dovrebbe essere quello non tanto di spiegare, di convincere, ma di essere in grado di narrare il Dio che si mette dalla parte degli uomini. E poi c'è questo versetto 18 così decisivo: egli scruta l'abisso e il cuore, penetra tutti i loro segreti, sia dell'abisso che del cuore. L'Altissimo conosce tutta la scienza e osserva i segni dei tempi. Qui si dice, guardate, che la verità della conoscenza della storia, l'abisso è la storia, no? È tutto quello che accade, il mistero, il futuro che deve avere la strada, e poi anche il cuore del singolo, tutta la scienza, l'osservare i segni dei tempi, l'unica verità sta in Dio. Noi possiamo avvicinarci per approssimazione, la verità sta davanti a noi, non dietro di noi, non l'abbiamo ricevuta, è da farsi, dicevo prima, la dobbiamo fare, non nel senso di essere coerenti perché facciamo le cose giuste, no, nel senso di scoprire progressivamente nella conversazione una verità che non ci era data da soli. Se non si arriva all'assurdità dell'Ottocento, gli altri sono solo occasione di peccato, o perché mi tentano o perché mi fanno così incavolare che devo esercitare una tale pazienza che rischio sempre di peccare. Cioè, se tutto è dentro di me, se io la verità già la so, se io di per sé di mio saprei tutto e sarei in grado di fare tutto per bene, gli altri sono solo un'occasione che mette alla prova. E nell'Ottocento si erano arrivati a questa idea assurda, e gli altri erano una prova, la storia era una prova. Invece è esattamente il contrario: solo Dio, solo per Dio noi siamo di fatto una prova. Cioè, siamo una rottura delle scatole e basta, gli siamo costretti suo figlio. Ma lui ha scelto che noi fossimo, e quindi ci si tiene così. Ma noi, gli uni per gli altri, siamo il luogo dove la verità si fa, perché solo Dio tutta la verità di suo ce l'avrebbe e non ha bisogno di noi. Annunciando le cose passate e future, svelando le tracce di quelle nascoste. Io trovo meraviglioso questo versetto, perché c'è tutta la nostra fatica, il nostro essere pellegrini, dicevamo prima con Monica. Abbiamo bisogno che qualcuno ci annunci le cose passate e quelle future, perché per il resto dovremmo riuscire a svelare il presente, che sarebbero le cose nascoste, cioè siamo messi veramente male. Cioè c'è un passato che rischiamo di dimenticare, un futuro che rischiamo di non saper sognare, perché c'è un presente che risulta nascosto a noi stessi. E non è un caso che il Vangelo metterà tra gli apici della virtù la vigilanza, la capacità di riconoscere i segni dei tempi, cioè di svelare il presente nascosto. Bene, gli altri versetti ripetono questa cosa, ma arrivo al fondo, 23, 24 e 25. Tutte queste cose hanno vita e resteranno per sempre, per tutte le necessità, e tutti li obbediscono. Tutte le cose sono due a due, una di fronte all'altra. Egli non ha fatto nulla di incompleto. L'una conferma i pregi dell'altra. Questo versetto è l'altra grande chiave, no, del brano, ed è esattamente l'esplicitazione in termini di natura di quella che noi abbiamo annunciato come una legge della storia, no? Io dicevo prima il metodo transcondo, che io ascolto perché da solo la verità non ce l'ho, cioè, perché se non c'è un altro di fronte a me che io posso ascoltare, non mi è dato di fare la verità. Questa antica legge noi la sappiamo nel concreto, no? Non si può voler bene a qualcuno se non c'è qualcuno, se non c'è un altro di fronte a me. E poi certo, uno c'ha tanti modi per campare, ma proprio campare da soli, da soli, da soli, non volendo bene a nessuno in nessun modo, è abbastanza triste, eh? Allora poi ci sono tanti modi in cui si vuole bene, tanti livelli, tante possibilità, ma se non abbiamo di fronte un interlocutore, la struttura antropologica fa sì che ciò che ci caratterizza di più, che fa di noi noi stessi, che è il nostro volto, è l'unico pezzo del nostro corpo che non riusciamo a vedere senza uno specchio. Ciò che dice di me chi sono io, che è la mia faccia, senza uno specchio non mi è dato di vederlo, perché è esattamente più profondo di me, mi viene solo riflesso da qualche cosa d'altro, da qualche dono d'altro. E in realtà tutti noi impariamo a crescere, a sapere di noi, della nostra identità, e a volte bene e a volte non tanto bene, a partire dai rapporti con i nostri genitori quando siamo piccolissimi, da ciò che gli altri ci rimandano di noi. Facciamo tutta una fatica per trovare una misura, per non dipendere troppo, però per non evitarli totalmente, e poi a un certo punto scartiamo i genitori, cerchiamo il gruppo dei pari, e poi l'amore elettivo, e poi questo e quell'altro. Passiamo tutta la vita a cercare un equilibrio tra l'essere me e il ricevere me dagli altri che mi guardano, no? Nei vari luoghi dove mi guardano. Allora, in questa legge fondamentale della storia, guardate un po', questi qua che ragionano sulla natura, cioè in un modo totalmente diverso dal nostro, giungono esattamente alla stessa conclusione. Tutte le cose sono due e due. L'una conferma i pregi dell'altra, perché egli, Dio, non ha fatto niente di incompleto. Perché la completezza è in questa duplicità, in questa relazione, diremmo noi oggi, in cui i pregi sono confermati solo dall'esterno, no? Non posso dire da me i miei pregi, li posso solo ricevere confermati dall'esterno, no? E appunto, come succede nell'esperienza quotidiana, in cui dopo una settimana di caldo tutti cominciano a dire che caldo, no? E dopo una settimana di freddo tutti cominciano a dire ma caro, quando torna l'estate? Perché ogni cosa la apprezziamo in relazione a quell'altro, molto banalmente, no? Perché apprezziamo l'estate quando fa freddo, perché invece quando fa caldo avremo voglia d'inverno, e così via, in tutte le cose della nostra vita. Così esattamente questa è la grande legge della storia, no? E l'ascolto dell'altro, l'ascolto della storia, ciò che io non decido, se volete, è l'esatto contrario del pensare che ci si salva a causa delle proprie scelte. Cioè, io non trovo la mia verità e quella degli altri perché io faccio le cose giuste. Per questo al massimo mi danno 10 a scuola, va bene. Ma di per sé la logica della vita è un'altra. Io trovo la mia verità e quella degli altri semplicemente perché la ricevo dalla capacità di abitare la relazione con gli altri e con la storia. Standoci e facendo del mio meglio, delle cose buone, eccetera, eccetera, un po' alla volta la verità si fa al di stesso si fa meglio di come l'avrei scelta io. Allora, questo mi sembra un buon modo per iniziare la nostra riflessione sui segni dei tempi. Dalla prossima volta, vedete anche i testi che sono indicati, entrerete più nella logica storica, quindi due testi profetici che hanno meno il problema di sapienza, della natura, eccetera, e poi i testi evangelici, cioè del Nuovo Testamento, che ci accompagneranno nella scoperta un po' di questa realtà dei segni dei tempi. E dunque, tra qualche giorno trovate anche l'articolo sul blog, se lo volete, così se volete lo leggete, e se volete ne parliamo una volta dopo la lezione.